Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu, non ci credo, spegni quella TV.
Le forze che stanno annientando il pianeta sono create dagli uomini. Se l'umanità è la causa del problema, noi possiamo essere il fondamento della soluzione.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo, non ci credo. Ah, non ci credo, non ci credo.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo, non ci
credo. Cari amici, benvenuti a questa puntata di Non ci credo. La apriamo, come al solito, con un brano jazz. Ci affidiamo oggi ad un trombettista inglese, ad un brano che più classico di così proprio non si può. Si tratta di Georgia on My Mind, del 1930, resa immortale dall'interpretazione che ne diede Ray Charles nel 1960. La esegue la tromba sopraffina di Dibby Fairweather. Georgia on my mind. Tra 5 giorni, il 20 marzo 2014, saranno passati 20 anni dall'assassinio dei due giornalisti del TG3, Ilaria Alpin e Miran Hrovatin. Erano in Somalia da alcuni giorni per un servizio che la stessa Ilaria aveva definito proprio quella mattina al suo redattore a Roma molto interessante, ma non aveva voluto dire di più, tanto pochi giorni dopo sarebbe stata nuovamente a casa. Perché Ilaria e Miran hanno un ruolo speciale nel lungo elenco dei troppi giornalisti morti ammazzati durante gli anni roventi della Prima Repubblica? In fondo è un omicidio come tanti altri, altri di cui non si è mai trovato il colpevole, figurarsi i mandanti. L'elenco è purtroppo lunghissimo, un tributo di sangue che pesa in modo schiacciante sulla coscienza di questo nostro paese, che ha attraversato come un fiume in piena dalle mafie, dai faccendieri, dalla corruzione, dalla disinformazione. Un paese che vorrebbe essere libero ma non riesce ad esserlo. Come si può parlare di libertà se si muore per cercare di dire la verità? Ilaria Alpi e il suo operatore Miran Hrovatin sono l'emblema di questa situazione, sono rappresentativi di questo Stato. Lo sono stati prima di quel 20 marzo del 1994 e lo sono stati forse ancora di più dopo, quando una commissione parlamentare presieduta in modo ignobile dall'avvocato Carlo Taormina ha cercato in tutti i modi di buttare acqua sul fuoco, di nascondere la polvere sotto il tappeto, creando un mare di sabbia per seppellire quello che molti, quasi tutti, si ostinano a considerare un altro omicidio di Stato. Ecco il motivo per cui oggi parliamo di Ilaria e di Miran, cercando di seguire la vicenda nel modo meno coinvolto possibile, anche se, lo dico subito, sarà un'impresa quasi impossibile, leggendo i documenti, ascoltando le deposizioni, guardando le immagini e i filmati, ti cresce una rabbia dentro perché ti specchi nella tua impotenza. In questi primi mesi del 2014 vi ho raccontato, qui a Non ci credo, le storie di quegli anni sui traffici di rifiuti tossici e delle armi. I pentiti di 'Ndrangheta e Camorra ci hanno mostrato un mondo cinico e brutale, il cui unico scopo era fare dei soldi. Il business girava attorno allo smaltimento illegale di residui pericolosi delle lavorazioni italiane ed europee, seppellendo materiali tossici e radioattivi nelle grotte dell'Aspromonte, o sotto i letti dei fiumi lucani, oppure affondando le navi dei veleni con tutto il loro carico in punti che con ogni probabilità rimarranno tombe inespugnabili data la profondità dei fondali. O infine esportando quelle schifezze verso paesi poco attenti alla salute dei propri cittadini e molto di più all'incasso di percentuali, soprattutto paesi africani, come la Somalia. Ho sottolineato che un simile traffico, che coinvolge non solo aziende del nord Italia ma anche istituzioni nazionali ed estere, non può sfuggire ai controlli, a meno che non goda di potentissime protezioni. Le relazioni che abbiamo analizzato fanno intervenire il sottobosco italiano di quegli anni, dalle logge massoniche ai servizi segreti, dai politici corrotti ai faccendieri, in un intreccio di legami a doppio filo con mafia, camorra e 'Ndrangheta. Su questo indagava Ilaria Alpi. Vedremo, percorrendo quello che è accaduto soprattutto dopo il marzo del 94, che molti hanno cercato con forza di mettersi di traverso alla ricerca della verità, mentre altri non hanno mollato mai. Non l'hanno fatto i colleghi e gli amici di Rai 3, qualche magistrato più coscienzioso e coraggioso di altri e soprattutto i suoi genitori, Luciana e Giorgio, che hanno speso tutte le loro energie per non far morire la speranza di sapere cosa davvero è successo a Mogadiscio 20 anni fa. Il padre Giorgio se n'è andato nell'estate del 2010. Se n'è andato senza sapere la verità. La mamma è una roccia. A lei va l'affetto di tutti quelli che non vogliono dimenticare, perché Ilaria e Miran sono un simbolo. E un simbolo non muore mai. Adesso siamo pronti a cercare di capire. Voglio però prima citare le fonti che ho seguito, dai libri di Riccardo Bocca, Le navi della vergogna, di Carlo Lucarelli, Navi a perdere, alle trasmissioni televisive d'epoca firmate ancora da Carlo Lucarelli, Blu notte, da Giovanni Minoli, La storia siamo noi, e poi i filmati illuminanti e consigliatissimi, quello di Paul Moreira, Toxic Somalia, sulla pista di Ilaria Alpi, che trovate, se lo cercate, nel mio sito personale noncicredo.org, che è stato offerto un anno fa da Rai 3 ai suoi spettatori, e poi il film del 2003 diretto da Ferdinando Rignani, Ilaria Alpi, il più crudele dei giorni. e poi le relazioni della commissione presieduta appunto dall'avvocato Taormina, quella sul ciclo dei rifiuti presieduta da Paolo Russo e la più recente sugli illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti presieduta da Gaetano Pecorella. E ancora l'infinità di articoli disponibili in rete, specialmente quelli prodotti da due riviste, L'Espresso e Famiglia Cristiana. La quantità di documentazione è enorme, chiunque sia del mestiere una sua piccola indagine l'ha condotta. A tutti loro va il merito del racconto che sta per cominciare. Io sono solo il cantastorie che mette la voce, una voce emozionata e triste. Questo racconto comincia a Mogadiscio, l'11 marzo del 1994. È un venerdì quando i due giornalisti italiani arrivano in Africa con un volo militare, ufficialmente per seguire il rientro delle truppe italiane dall'Africa. Il clima è terribile, la Somalia è scossa da una guerra civile, la capitale è divisa a metà dalla cosiddetta linea verde tra il territorio controllato dal generale Ali Mahdi e quello controllato dal generale Mohammad Farah Aidid, già collaboratore dell'ex presidente Siad Barre. E proprio con Farah Aidid Ilaria vuole parlare. Non è semplice come si può immaginare. I due si spostano a Balad, dove ci sono le truppe di pace italiane, poi vanno nel nord della nazione a Bosaso per intervistare le autorità locali, poi a Garoe ed infine la mattina del 20 di nuovo a Mogadiscio. Prima del rientro nella capitale c'è una telefonata di Ilario al caporedattore del TG3 Massimo Locche. La giornalista è eccitata perché ha realizzato un servizio molto importante. Appena sarà arrivata nella capitale somala, dice, incontrerà un collega dell'ANSA e trasmetterà il servizio alla RAI. Di che cosa si tratta? Ilaria non lo dice, ma poi si viene a sapere che è riuscita ad intervistare il sultano di Bosaso sulle navi della cooperazione. Sono diversi mesi che la giornalista segue questa pista. È tornata da poco dalla ex Jugoslavia, dove ha cercato tracce di quelle navi per capire se davvero trasportano in Africa solo coperte, vestiti e medicinali. Io ve ne ho parlato nelle scorse puntate. La cooperazione è un'attività perfetta per coprire traffici di armi e di rifiuti tossici. E Bosaso è il porto a nord del paese che si affaccia sul Golfo di Aden, poco più giù delle ultime acque del Mar Rosso, un posto ideale per far arrivare le navi. Bosaso ha, come vedremo, un ruolo fondamentale in questa storia. Poco dopo pranzo, i due giornalisti improvvisamente partono dal loro albergo, il Sahafi, su un pick-up Toyota. C'è l'autista Ali Mohamed Abdi, al suo fianco Miran. Dietro è seduto Ilaria, con alle spalle, nel cassone, un uomo della scorta. È strano quello spostamento, non era previsto. Che qualcuno li abbia chiamati? Superano la linea verde ed entrano nella zona controllata da Ali Mahdi. A questo punto le informazioni si fanno frammentarie e le versioni si moltiplicano. Dove vanno Ilaria e Miran quando abbandonano l'auto? Quanto stanno via? Entrano nell'albergo Amman per cercare il collega inglese dell'ANSA? Forse ancora non sapevano che tutti i corrispondenti se ne erano andati in Kenya perché qualcuno aveva ventilato l'ipotesi di una rappresaglia, forse un rapimento, contro la stampa straniera. Oppure sono entrati nell'ambasciata italiana che si trova a pochi passi dall'albergo? O sono andati a casa di Giancarlo Marocchino, uomo potente in Somalia, oltre che informatore dei servizi segreti italiani? Chi li ha chiamati là? Perché? Non si sa. Quello che si sa è che quando escono, una Land Rover blu con 7 uomini a bordo li aspetta. Improvvisamente affianca il pick-up. L'autista tenta una fuga in retromarcia che però non riesce. Quindi, capita l'antifona, fugge insieme all'uomo di scorta. Nella Toyota adesso ci sono solo Ilaria e Miran e il massacro può cominciare. Scendono in 6 dalla Land Rover. Miran è colpito alla tempia, Ilaria alla nuca. Muoiono là, sulla strada di Mogadiscio, con un colpo solo a bruciapelo, una esecuzione in piena regola. Dall'auto non viene portato via nulla. Non c'è una sparatoria, nessun proiettile vagante a caso nell'aria. C'è la morte, con le sembianze, di un assassinio su commissione. La notizia arriva in Italia, creando prima incredulità, poi sdegno e orrore. Ma il massacro è appena cominciato, perché quando succede, se succede, dopo il pianto e il dolore, ci vuole giustizia, che oggi, a 20 anni di distanza, non è ancora arrivata. Chi è stato? Chi li ha mandati quei 7? Perché? E questa era Sade con Your Love is King. In fondo si potrebbe anche pensare ad un semplice incidente sul lavoro. Chi fa quel mestiere e lo fa con la voglia di andare fino in fondo, sempre e comunque, costi quello che costi, una eventualità simile deve metterla in preventivo. Ma questo è un assassinio strano che non ha niente a che fare con banditi di strada o esaltati estremisti. Perché ci sono troppe cose che non tornano affatto. Cose strane. Dopo un omicidio come questo viene fatto di tutto per cercare di scoprire come sono andate le cose. Invece succede tutt'altro. Subito dopo la sparatoria arrivano sul posto alcuni giornalisti che non hanno ancora lasciato la Somalia. C'è Gabriella Simoni di Spazio Aperto e Giovanni Porzio di Panorama. E poi due troupe televisive, la statunitense ABC e quella svizzera, che riprendono tutto. A scoprire i cadaveri e gestire la situazione è Giancarlo Marocchino. È il primo ad essere arrivato sul posto. Lui abita lì a due passi. Chiede istruzioni alle poche autorità militari italiane ancora presenti a Mogadiscio. La zona è pericolosa e non arriverà nessuno, gli dicono. Fa quindi rimuovere dai suoi uomini i corpi dal pick-up, li carica sulla sua auto e va verso il porto vecchio della città, dove è ancorato l'incrociatore Garibaldi. Il pick-up li segue. E qui nasce il primo dubbio. Perché spostarli dalla Toyota se questa è perfettamente funzionante? La posizione dei corpi, l'analisi dell'auto, avrebbero potuto fornire indicazioni a chiunque avesse indagato. Ma di indagini nemmeno l'ombra. Non ci sono rilievi, fotografie, sequestri, niente di niente. Un elicottero della Garibaldi porta i cadaveri a bordo per essere esaminati da un medico che stila il certificato di morte. E quindi lo stesso elicottero li trasporta all'aeroporto. Vengono presi in consegna da una ditta privata che fa servizio per le basi statunitensi. Qui i due corpi sono visionati da un altro medico, vengono fotografati per documentare le modalità della morte. Tutta la documentazione viene messa in una busta e riconsegnata insieme ai corpi. La mattina dopo, un aereo dell'aeronautica militare trasporta le bare a Roma, dove arrivano la notte seguente alle 2 del mattino del 22 marzo. Il giorno dopo è prevista la sepoltura. Perché tutta questa fretta? Perché nessuno si preoccupa di rispondere alle domande più ovvie? Neanche Mogadiscio. Ecco cosa ne pensa Gritta Greiner, all'epoca membro della commissione di inchiesta sulla cooperazione.
Dal filmato dell'ABC si vede anche con estrema chiarezza che ci fu una omissione di soccorso da parte di tutte le autorità italiane e internazionali che erano presenti ancora numerose in quel momento in Somalia e a Mogadiscio. Cioè non c'è nessun militare, nessun carabiniere, nessuna autorità, neanche dell'intelligence, che si reca sul luogo dell'agguato. Nonostante che si sappia con estrema chiarezza e certezza che a circa 50 metri era presente una pattuglia dell'intelligence dell'UNOSOM comandata da un italiano, il colonnello Fulvio Vezzalini. In quel momento, è domenica, 20 marzo 1994, sono presenti molte autorità italiane e internazionali a Mogadiscio, è presente anche una pattuglia di carabinieri a seguito dell'ambasciatore che ha anche compiti di indagine. Eppure, quel giorno, nessuna indagine viene compiuta. Non vengono sequestrate le armi della scorta e dell'autista di Ilaria Alpi, che pure era armato ed aveva una pistola. E anche a sua detta sparò ben 3 colpi. Non viene fatto nessun rilievo, nessun disegno sulla macchina, non vengono prelevate impronte di nessun tipo.
E in Italia succede esattamente lo stesso. L'unico magistrato che si vede è al funerale, quando l'impiegato del cimitero pretende un riconoscimento ufficiale del corpo di Ilaria prima di chiudere la bara. Nessuna indagine, nessuna autopsia. Sembra che di quella morte non importi niente a nessuna delle autorità. Sono i genitori di Ilaria a sporgere una denuncia contro ignoti e solo allora il magistrato è costretto ad aprire un fascicolo di indagine. Che fine hanno fatto nel frattempo le loro cose? Sono rimaste nelle 2 camere dell'albergo Sahafi. Ci sono i vestiti, gli strumenti di lavoro, gli appunti presi da Ilaria, una vera e propria mania quella della giornalista romana. Non c'è immagine o filmato in cui non abbia una penna e un blocco in mano. Ci sono le cassette di Miran, un altro che cura in modo ossessivo il proprio lavoro. Ogni sera le cassette vengono catalogate, scrivendo sulle custodie tutti i riferimenti possibili, date, luoghi, personaggi, per trovare poi in un lampo quello di cui si ha bisogno. Nelle 2 stanze entrano 2 giornalisti, 2 colleghi, Gabriella Simoni e Giovanni Porzio, a radunare tutto questo, a impacchettarlo in valigie e borsoni. Con loro ci sono gli operatori della televisione svizzera che filmano tutto, è tutto documentato per filo e per segno. I blocchi di appunti di Ilaria sono 5, più l'agenda con numeri di telefono e frequenze radiotelevisive, più i foglietti sparsi che Ilaria aveva con sé quando è stata uccisa. 5. Un numero che dobbiamo ricordare bene. Le cassette di Miran sono più di 20. È il reporter Francesco Chiesa della televisione svizzera a prenderle e metterle in una borsa blu. 20. Un altro numero che dobbiamo ricordare bene. 5 blocchi e 20 cassette. Tutto il materiale giornalistico viene infilato in uno zaino e consegnato al comandante dell'aereo che partirà per l'Italia. Gli effetti personali invece vengono messi in una busta sigillata e consegnati al presidente e al direttore generale della RAI che erano nel frattempo arrivati in Somalia. Ci sono anche i rapporti dei medici della base americana sullo stato del corpo di Ilaria dopo l'uccisione e il certificato di morte stilato dal medico della nave Garibaldi. Viene tutto inventariato, sigillato e spedito a Luxor, in Egitto, per poi proseguire verso Roma. Ma già in Egitto le cose cominciano ad essere strane, i bagagli sono confusi, i sigilli a volte non ci sono più oppure sono rotti. A Roma poi non ci sono formalità, nessuna indagine, nemmeno un controllo, le borse vengono semplicemente aperte e il materiale distribuito un po' ai funzionari RAI, un po' alle famiglie. E qui continuano i misteri perché manca un sacco di roba. Mancano 3 blocchi di Ilaria e quello che resta è pochissimo rispetto al lavoro che la giornalista romana aveva documentato. Mancano almeno 15 cassette di Miran, una quantità enorme di riprese. Mancano i documenti contenuti nella busta sigillata, manca il rapporto delle autorità americane, mancano le fotografie dei cadaveri e manca il certificato di morte. Dove sono finite le cassette? Quando se ne sono perse le tracce? Chi le ha fatte sparire e perché? Sono domande semplici ma che hanno risposte molto complicate e spesso non hanno nessuna risposta. Già, perché anche capire come Ilaria e Miran sono morti è complicato. Le versioni che vengono fornite nei mesi seguenti sono molte e difficilmente coincidono. Anche l'autista Abdi depone durante l'inchiesta, ma la sua versione è differente da quella di altri testimoni, come l'uomo di scorta o la signora che ha visto tutto dall'altra parte della strada. Quanti uomini sono scesi dalla Land Rover? In quanti hanno sparato? Come hanno sparato? Raffiche di mitra o solo due colpi alla testa? Il modo in cui il comando ha eliminato mira nell'aria fa tutta la differenza del mondo, come quella che esiste tra una morte avvenuta per caso nel corso di una sparatoria e quella invece che sembra essere un'esecuzione a freddo, premeditata, voluta. La giornalista Gabriella Simoni ricorda bene quello che ha visto dentro la Toyota quel 20 di marzo.
E poi abbiamo visto che erano stati uccisi con un colpo alla testa, tutte e due, quindi abbiamo capito che non era uno sbaglio, non era uno scontro a fuoco, non era una pallottola che li aveva colpiti per caso, era stata un'esecuzione. E noi l'abbiamo chiamato un assassino, ma di questo si tratta, insomma, di questo noi siamo certi.
Sono stati seguiti da una macchina con 6 uomini armati, nei pressi dell'ambasciata questa autovettura sopravanzata, quella dei giornalisti, li ha bloccata, si sono avvicinati e li hanno freddati con la tecnica da mafiosi.
Un'esecuzione, dice la Simoni, una tecnica da mafiosi, aggiunge Carmine Fiore, il comandante del contingente italiano in Somalia. Per loro non c'è nessun dubbio. Ilaria e morti non sono affatto morti per caso. E questa era Mina con L'altra metà di me. La morte dei due giornalisti ha in Italia un eco enorme, ne parlano tutti, perché è evidente che c'è qualcosa che non quadra. Anche perché il delitto avviene in un periodo, quello di Mani Pulite, in cui perfino i cittadini meno informati cominciano a sospettare che la gestione dello Stato non sia così limpida come credevano. I giornalisti presenti a Mogadiscio nel 94 non hanno dubbi sulle modalità dell'omicidio, ma la loro opinione ha poca importanza. Contano le indagini, quelle ufficiali, che stentano a partire. La prima questione, lo dicevo prima, è stabilire come i due sono morti. Miran viene portato a Trieste, dove vive la sua famiglia, e viene fatta l'autopsia. Un solo colpo alla tempia è il risultato del medico legale. Per Ilaria occorre aspettare il funerale. Il sostituto procuratore De Gasperis la fa esaminare dal medico di fiducia della Procura di Roma, Giulio Sacchetti. Risultato: un solo colpo nella zona laterale posteriore sinistra della testa, sparato da distanza ravvicinata con un'arma corta, insomma con una pistola. Il proiettile è calibro 9. Dei Kalashnikov e delle sventagliate di proiettili nessuna traccia. L'esame però è solo esterno, non si fa alcuna autopsia, perché al magistrato sembra che la situazione sia chiarissima così. Ma negli anni seguenti ci saranno altre perizie che daranno versioni differenti e contrastanti. Qualcuno alla commissione bicamerale dirà che si è trattato di un proiettile di Kalashnikov vagante. Dunque si torna al problema se Ilaria e Miran siano stati assassinati apposta o se siano semplicemente stati sfortunati a trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel 1996 cambia il magistrato dell'indagine e diventa Giuseppe Pititto, che fa riesumare il corpo di Ilaria. C'è una nuova perizia balistica e una nuova autopsia. Risultato: il colpo sarebbe stato sparato da lontano. 8 anni dopo, nel marzo 2004, Carlo Taormina, presidente della commissione parlamentare che si occupa proprio della morte dei due giornalisti, fa di nuovo riesumare il corpo e ordina nuovi esami. Risultato: il colpo di Kalashnikov sparato da lontano. E poi c'è la macchina, il pick-up Toyota su cui viaggiavano Ilaria e Miran. Che fine ha fatto? L'avevamo lasciata a Mogadiscio quel 20 marzo del 94. Si sono fatti rilievi su di essa? È stata sequestrata per farla avere alla polizia scientifica? La risposta è no. Di quell'auto non si sa niente, fino a che Taormina non la fa cercare 11 anni dopo. La trova, guarda caso, Giancarlo Marocchino, la compera per conto dello Stato italiano e la fa arrivare a Roma a disposizione della commissione d'indagine. Gli esperti di balistica arrivano alla conclusione che ad uccidere i due giornalisti sia stato un unico proiettile che avrebbe attraversato il cranio di Miran, poi attraversato il sedile davanti ed essere infine finito nella testa di Ilaria. Spiegazione contorta di un evento tragico, quasi incredibile ma evidentemente sfortunato. Questo però non basta alla Procura di Roma, che vuole saperne di più su uno dei crimini più chiacchierati di quegli anni. Vuole vedere l'auto e affidarla ai propri esperti. Il presidente Taormina nega l'autorizzazione. L'ultima parola spetta però la Corte Costituzionale, la quale dà ragione alla Procura. È il magistrato Franco Ionta a seguire l'inchiesta. Tra le altre cose ordina un'analisi accurata delle tracce di sangue sull'auto. Viene eseguita l'analisi del DNA, che porta ad una sorpresa sconcertante. Quel sangue non è quello di Ilaria Alpi. Non solo, guardando i filmati del 1994 e confrontando quell'auto con quella attualmente a Roma, gli esperti di parte civile si convincono che i due veicoli sono diversi. L'auto in mano alla commissione non è quella in cui Ilaria e Miran sono stati uccisi. E allora? Come si vede in questa vicenda, ci sono, su molti fatti, un sacco di spiegazioni che non vanno d'accordo tra loro. Spesso sono opposte, ancora più spesso semplicemente non ci sono. Sulla modalità della morte, sull'auto, sulle autopsie. Ma la domanda fondamentale rimane una. Perché? Perché Ilaria e Miran sono stati uccisi? Per rispondere a questa domanda bisogna farne un'altra. Perché sono andati laggiù? A cercare che cosa? E perché hanno passato 6 giorni a Bosaso quando bastavano poche ore per l'intervista che avevano in programma? Si capisce qualcosa solo allargando il campo all'attività giornalistica di Ilaria di quel periodo. Da 2 anni lei andava e veniva dalla Somalia per capire una cosa che si troverà scritta su uno dei blocchi rimasti. 1.400 miliardi di lire, Dov'è finita questa impressionante mole di denaro? Ilaria si riferisce con questa frase ai meccanismi della cooperazione italiana. Ma qui dobbiamo fare un piccolo passo indietro. Siamo negli anni 90, quando in Italia non si parla d'altro che delle inchieste sulla politica corrotta, sui conti bancari all'estero, sulle deviazioni del finanziamento dei partiti, sul ruolo di Craxi e del suo partito e così via. Tra le inchieste c'è anche quella sulla cooperazione internazionale gestita dal FAI, il Fondo Aiuti Italiani, diretto da Francesco Forte, sottosegretario agli esteri nei governi Craxi di metà anni Ottanta. Le intenzioni sono ottime, l'Africa sta passando un momento di grande difficoltà e ogni aiuto è importante. L'Italia si occupa della Somalia, solo che a volte i molti soldi stanziati finiscono in modo strano. Si perdono per strada o servono a progetti faraonici del tutto inutili come grandi strade nel deserto che nessuno percorre, una di queste parte proprio da Bosaso, forniture di flotte di pescherecci al governo locale che poi finiscono in mano ai privati. E poi c'è il sospetto che quei denari servano a sostenere traffici illeciti di armi e rifiuti tossici, a sostenere dunque l'impresa del crimine. Possibile? Craxi nega tutto, ma ci sono in piedi in quel periodo 41 inchieste della Corte dei Conti. Dal 1994 anche una commissione parlamentare d'inchiesta e le indagini delle varie procure. Ascoltiamo a questo proposito la voce di Ilaria Alpi in un servizio del 29 dicembre del 1992.
Lettera indirizzata agli italiani a Mogadiscio, così titola oggi Beldeg, giornale in lingua somala di tendenza filo Aidid. Un articolo di fuoco che spiega con nomi e particolari cosa ne pensi l'ex ministro dell'industria somalo dei rapporti fra l'Italia e il suo paese. Pesanti accuse contro i politici italiani, da Craxi a De Michelis, passando per il capo del fondo di aiuti italiano, Francesco Forte. Il ministro continua la lettera e si chiede: dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia?
Ilaria a Bosaso ha un appuntamento importante, un'intervista con Abdullahi Bogor Muse, il sultano di Bosaso. Lui sa tutto sulle navi, sulla cooperazione e anche su tutto il resto. L'intervista di Ilaria dura quasi 3 ore, lo dichiara lo stesso Bogor al pubblico ministero Pititto. Ma quando si cercano le immagini nelle cassette di Miran, si trovano appena 20 minuti, con evidenti tagli. E cosa dice il sultano davanti ai magistrati italiani?
Dice delle cose colossali rispetto a quello che si sapeva. Ossia, primo, dice, la nostra conversazione è durata 2 ore e mezzo, 3 ore. Io non ho mai chiesto di interrompere la registrazione. Sono sicuro, perché l'ho visto, mi è capitato di vedere con i miei occhi il cambio di cassetta almeno 3 volte. Quindi o il sultano mente in commissione, oppure le cassette sono state manipolate in maniera pesantissima a questo punto.
Le domande di Ilaria hanno uno scopo ben preciso. Vuole sapere se quelle famose navi, che dovevano trasportare vestiario e medicine, non erano in realtà cariche di armi e di rifiuti tossici. C'è un uomo, tale Omar Muñez Said, che si sarebbe impossessato delle navi fornite dall'Italia per farne un uso privato, probabilmente illegale. Sono queste le navi che Ilaria sospetta essere usate per gli scopi criminali. Ecco cosa risponde al riguardo il sultano di Bosaso.
Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato.
Lui solo?
Lui con altre persone. Io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo.
Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, una internazionale che si chiama Shifco, ed era una proprietà praticamente del Seattle, e lui gli faceva l'amministratore, e quando è venuto il collasso si è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia.
Ma il sultano non dice tutto, o almeno non lo dice in quello che è rimasto nelle cassette di Miran. Ha paura e non si fida, nonostante il nuovo corso che l'Italia sta vivendo con mani pulite. Non fa nomi, ma si capisce che la verità è vicina, anzi, che è vicinissima.
Sai il nome della società?
Il nome? E la conosce?
Io no.
Comunque la trovo.
Se mi dà una mano lo trovo bene.
Deve fare ricerche, deve guadagnarsele bene lei.
Non mi vuole dare una mano?
Non posso. E sai, queste società hanno dovunque hanno dei lacchè.
E dov'è la nave? Non la possiamo vedere?
Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta. Nessuno faceva caso, adesso nessuno fa caso.
No, adesso il nostro nuovo sport è quello di fare processi, per cui non, adesso è diverso, non è come 5-6 anni fa.
Ma sì? Italia è rinnovata. Meno male. Mandateci i rinnovatori. Così almeno ci crediamo.
Cosa si sapeva o cosa si è venuti a sapere su questo argomento? Perché 20 anni dopo la domanda è sempre la stessa, solo che i 1.400 miliardi di Ilaria sono una stima per difetto e pare proprio che i soldi in ballo fossero parecchi di più. Segreti di Stato, bocche cucite, gente che sa tutto e nel frattempo muore. Niente di nuovo, insomma, nei segreti italiani. Chi prova ad aprire inchieste in quel periodo si trova di fronte ad un muro di gomma. Capita alla Procura di Milano con il PM Gemma Gualdi nel 94, capita anche alla Commissione d'inchiesta sulla cooperazione l'anno successivo, in cui i lavori sono bloccati dalla caduta del governo Berlusconi per la defezione della Lega Nord dalla maggioranza che aveva vinto le elezioni. Ma se si leggono i verbali di quella commissione, si trovano le parole durissime della Corte dei Conti che giudica gli interventi della nostra cooperazione, lo dico tra virgolette, inutili. Eppure, scrive la Commissione, per il governo Craxi del 1984, la Somalia ha rappresentato il principale destinatario dei finanziamenti della cooperazione italiana. Tra le indagini c'è quella della Procura di Asti, che parte da Giancarlo Marocchino, sospettato di essere l'uomo forte dell'organizzazione che porta armi e rifiuti tossici in Somalia. Torneremo a parlare di Asti e della sua procura tra poco. Quello che possiamo dire fin qui è che, alla luce di questi fatti, assume ancora maggiore rilevanza la nota scritta sul blocco di Ilaria Alpi, 1.400 miliardi di lire. Dov'è finita questa impressionante mole di denaro? All you need is E questa è la Glitter Band con Let's Get Together Again. Chi è Giancarlo Marocchino e quale ruolo ha avuto nell'omicidio dei due giornalisti? A detta di Carlo Taormina, Marocchino è una spia, lavora per i servizi segreti italiani, ma è anche un imprenditore che si occupa di ogni cosa avvenga in Somalia in quel periodo. Dispone di contatti importanti e di un vero e proprio esercito personale, alcune centinaia di uomini armati, ben pagati e per questo fedelissimi. Come abbiamo visto, è il primo ad arrivare sul luogo del delitto, rimuove i corpi e li porta alla Garibaldi. Agisce senza tentennamenti, come se fosse perfettamente chiaro tutto quello che c'è da fare, non proprio il comportamento tipico di un uomo d'affari. C'è un rapporto del colonnello della polizia investigativa somala, Aligi Rof Sharmarke, che accusa, seppur indirettamente, Marocchino di aver organizzato il tutto. Ecco le sue parole rivolte al magistrato che l'interroga. Appena Ilaria arrivò in albergo, ricevette una telefonata di Marocchino. Disse all'autista che doveva andare subito via perché Marocchino la stava aspettando. La giornalista e il fotografo, accompagnati solo da un autista e da un guardiano, andarono a casa di Marocchino dove rimasero circa un'ora. Queste parole erano state riferite al colonnello, dai suoi uomini. Poi però il colonnello aggiunge: andai con 8 uomini a casa del marocchino perché volevo interrogarlo, ma lui mi impedì di farlo perché intorno alla sua casa vi era un centinaio di uomini armati. Questa deposizione verrà confermata anche a Giuseppe Pititto. Marocchino negherà ogni cosa, sostenendo che in Somalia in quel periodo bastavano pochi dollari per diventare delatori di qualsiasi cosa. Ma qualcosa da nascondere Marocchino ce l'ha. Prima di allora, nel 93, il comando statunitense lo arresta, lo espelle dalla Somalia per traffico d'armi e altre attività illecite. La procura di Roma apre un'inchiesta che viene però archiviata in tutta fretta. Poco dopo arriva una richiesta diretta dell'ambasciatore italiano a Mogadiscio, Mario Scialoia, che rivuole Marocchino in Somalia. Ma le inchieste non si fermano, non da sole almeno. Ci sono numerose intercettazioni e poi le parole dei collaboratori di giustizia, in primis Francesco Fonti, che attribuirà a Marocchino e ai servizi segreti attività illecite nel campo della vendita illegale di armi e del traffico di rifiuti pericolosi e radioattivi. È la procura di Asti ad incriminarlo sulla base delle intercettazioni fornite da Roma, da Brescia, da Torre Annunziata. Ma anche in questo caso le accuse cadono e l'inchiesta viene archiviata. C'è un altro episodio curioso che accade pochi giorni prima del 20 di marzo. C'è una cena a casa Marocchino per festeggiare il suo compleanno. Ci sono anche molti giornalisti, tra i quali la più famosa forse è Carmen La Sorella del TG2. Ad un certo punto Marocchino si assenta e quando torna comunica che i clan in guerra hanno deciso di rapire e uccidere dei giornalisti ed invita tutti a lasciare il paese. Un aereo decollerà qualche giorno dopo per il Kenya. Per questo il contatto ANSA che Ilaria cercava a Mogadiscio il 20 marzo non si riusciva a trovare. Ora io non voglio entrare nel merito di tutte le indagini che hanno riguardato questo personaggio. Quello che appare è che egli sappia molto più di quello che ha detto e che il suo ruolo nel trasporto di rifiuti tossici e radioattivi in Somalia non sia stato per niente secondario. Nel 1998 Luciano Tarditi, pubblico ministero di Asti, interroga Ezio Scaglione, console onorario della Somalia, un altro bel personaggio, a cui il presidente ad interim Ali Mahdi affida nel 96 la creazione di un impianto di stoccaggio dei rifiuti, insomma di una discarica. Dagli atti risulta che Scaglione dica: si potevano smaltire rifiuti radioattivi, e preciso che Giancarlo Marocchino, in una delle varie conversazioni telefoniche che io ebbi con lui personalmente, mi parlò della costruzione di un porto nella zona a nord di Mogadiscio, in località El Man, sostenendo di poter stivare nella banchina rifiuti radioattivi annegandoli nel cemento. Torneremo su questo punto un poco più avanti. Ma non è solo il porto. Anche la strada Bosaso-Garoe, finanziata dalla cooperazione italiana, è in realtà un cimitero di rifiuti tossici. Lo dicono tutti, gli abitanti della zona, i pentiti, i marinai che lavoravano sulle navi, le persone informate dei fatti. I giornalisti di Famiglia Cristiana, guidati da Luciano Scalettari, vanno 3 volte in Somalia a percorrere quel tratto di quasi 500 chilometri di asfalto e tornano con un sacco di testimonianze. Pescatori che dicono che i bidoni sono stati trovati in fondo al mare da altri pescatori, poi morti di malattia. Medici, tra cui uno italiano, che confermano un aumento di tumori e di malformazioni dei neonati nella zona, del tutto anomalo rispetto al resto del paese. Camionisti che ricordano di aver trasportato e scaricato dei fusti nelle cave lungo la strada in costruzione. Si fanno allora portare sul posto, segnano la posizione GPS, ma certo non possono scavare per controllare. Potrà farlo la magistratura o qualche organismo internazionale. Ma un conto sono i racconti e altro i fatti. Quei bidoni ci sono davvero? Basterebbe andare là e scavare. C'è un'altra commissione d'inchiesta, questa volta sullo smaltimento illecito dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Paolo Russo di Forza Italia. È un medico e vuole vederci chiaro. Chiede di acquisire tutto, nastri, filmati, documenti e posizioni GPS. Ma l'autorizzazione non arriva, perché, così gli dicono, le condizioni politiche e militari in Somalia sono troppo difficili. Ascoltiamo il ricordo di Paolo Russo e subito dopo il commento di Luciano Scalettari di Famiglia Cristiana.
A noi interessava capire se quei rifiuti speciali, tossici, semmai radioattivi, se erano giunti in quella terra in Somalia. Quella missione richiesta per le ragioni di particolare vivacità, particolare situazione dal punto di vista anche delle condizioni militari, di rivolte e di guerriglia in quella regione, non ci fu autorizzata e non potemmo metterla in campo.
Di fatto è la rete dell'intelligence nostra che dice non ci sono le condizioni di fattibilità, che insomma è una cosa che va sottolineata perché è una costante interferenza quasi sempre di blocco da parte della nostra intelligence o dei servizi, è una costante.
She's got Betty Davis eyes. She'll tease you. She'll unease you. Just to please you. She's got Betty Davis eyes. She'll expose you when she snows you.
E questo era un grande successo degli anni '80, Kim Carnes con Bette Davis Eyes. C'è un altro nome che compare nelle indagini e nelle inchieste sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, quello di Giorgio Comerio. Ne ho parlato qui a Radio Cooperativa quando abbiamo analizzato la tragica fine del capitano Natale De Grazia, che indagava sulle navi dei veleni e quindi sul traffico di rifiuti tossici e radioattivi anche verso la Somalia. I fatti risalgono alla Jolly Rosso, quella nave dei veleni, che per qualche strano motivo, invece di affondare come tutte le altre, finisce spiaggiata sul litorale calabrese. In quella nave si trovano dei documenti interessanti. Alcuni di questi sono appunto di Giorgio Comerio, ingegnere, esperto di navi, con specializzazione nello smaltimento di rifiuti radioattivi. Comerio è quello che proporrà ai governi di mezzo mondo il suo progetto ODM, l'Oceanic Disposal Management, che consiste nel richiudere in siluri dotati di sonar le scorie radioattive e poi sparare questi siluri nelle profondità dei mari. Giorgio Comerio ha avuto un sacco di accuse, inchieste giudiziarie, inchieste giornalistiche a questo riguardo. A noi non interessano, non in questo momento almeno. Quello che ci interessa è che l'ingegnere apre una sede a Lugano dell'ODM e dichiara di aver trovato 12 milioni di dollari per smaltire scorie radioattive in due paesi non specificati. È tutto abbastanza strano. I numeri di telefono dell'azienda sono intestati ad un privato, tale Arcasio Camponovo, e la società non è mai stata registrata in Svizzera. Successivamente due altre società vengono affiliate alla ODM. Una è tedesca di Brema, l'altra è la Atimex SNC di Asti. È un intreccio di società più o meno reali che si occupano di questo ampio spettro di affari sporchi legati ai rifiuti tossici e radioattivi. Ecco come entra in gioco la procura di Asti, che comincia ad indagare e ad effettuare intercettazioni telefoniche, comprese quelle a carico di Marocchino, di cui ho parlato prima. E c'è una perquisizione nella casa di Comerio, dove, tra le altre cose, si rinviene il certificato di morte di Ilaria Alpi. Quello che, dopo l'invio del corpo dall'Africa in Italia, era scomparso insieme a tutto il resto del materiale, i blocchi, le cassette di Miran, le rubriche telefoniche, le foto dei corpi e quant'altro. Sono i magistrati calabresi a recuperare i documenti, ma quando occorre tirarli fuori per depositarli presso le commissioni d'inchiesta e dei tribunali, quei documenti non si trovano più, neanche il certificato di morte di Ilaria. È chiaro che a questo punto, se si trattasse di un romanzo di spionaggio, ci aspetteremmo una serie di colpi di scena con i buoni che sconfiggono i cattivi. Ma questo non è un romanzo. Si va avanti a dichiarazioni e controdichiarazioni. Giorgio Comerio ha un sito nel quale sono contenute tutte le sue verità. Verità che ovviamente negano ogni addebito su qualunque tema. Le navi, i rifiuti, le armi, i documenti, Ilaria Alpi. E a poco serve l'accusa circostanziata del pentito Francesco Fonti, che come boss dell''Ndrangheta aveva lungamente partecipato proprio a quelle attività criminali. Le sue indicazioni sono precise. È stato proprio il traffico di rifiuti radioattivi e di armi il motivo per cui sono stati pagati i sicari somali che hanno giustiziato Ilaria e Miran. Nessun colpevole, dunque? No, il processo riconosce un colpevole. Ma anche questa è una storia strana. Nel 1996 l'ambasciatore italiano a Mogadiscio, Giuseppe Cassini, trova un testimone, Ahmed Ali Raye. Lui sa i nomi dei sette occupanti la Land Rover blu, ma quando il testimone arriva a Roma, di nomi ne esce soltanto uno, Hashi Omar Hassan. Si trova a Roma perché è un testimone di quella brutta storia delle violenze da parte delle forze armate italiane contro i cittadini somali. Viene condannato in primo grado, poi va all'estero, ma torna per l'appello. Altra stranezza, sa che rischia l'ergastolo, perché mai dovrebbe tornare? Chi gli consiglia o gli impone di farlo? Ancora una volta, i misteri si mescolano ad altri misteri. Mentre Hashi viene condannato a 26 anni di carcere, il termine capro espiatorio diventa sempre più insistente. anche perché la testimonianza che lo inchioda, quella di Ali Raie, è stata raccolta a Mogadiscio da Cassini, verbalizzata dalla Digos e da Ionta a Roma nel 1997. Poi, di Raie, non si sa più nulla, sparisce, non partecipa alle sedute del processo, non compare mai in aula. Mentre Hashi sconta la sua pena e continua a professarsi innocente, nel 2002 il colpo di scena. Raie racconta infatti di essere stato pagato per raccontare il falso, accusando una persona a caso e sostenendo che l'omicidio era stato soltanto un errore. Anche la Digos di Udine aveva svolto delle indagini, aveva fatto venire in Italia e interrogato l'autista del pick-up e la guardia del corpo, ed era arrivata a conclusioni completamente diverse, proprio quelle adombrate oggi in questa trasmissione, quelle da sempre sostenute dalla famiglia Alpi. I due giornalisti sono morti per tutelare il segreto attorno al traffico di armi e di rifiuti tossici. Ma l'allora procuratore capo Vecchione toglie la delega alle indagini alla Digos di Udine per passarle al pubblico ministero Ionta. Nel 2011 viene istituito un procedimento contro Ali Raie per calunnia che potrebbe riaprire tutto il discorso. Esattamente 2 anni fa è stato sentito il generale Adriano Santini, direttore dell'AISE, gli attuali servizi segreti italiani. A sentire i presenti alla riunione del tribunale, non ha fornito nessun elemento nuovo rispetto a quanto già in possesso dalla commissione Taormina. Eppure i giudici hanno preteso che l'interrogatorio avvenisse a porte chiuse. Perché? Ancora misteri. Nel dicembre scorso forse una svolta. La presidente della Camera, Laura Boldrini, avvia il procedimento per desecretare i documenti sulle vicende di quegli anni, sulle navi dei veleni, sugli interramenti dei rifiuti tossici nel nostro paese, sulle spedizioni di scorie all'estero, anche in Somalia, anche a Bosaso. Forse sapremo qualcosa di più, anche se proprio in questi giorni un'altra notizia deprimente viene pubblicata dalla stampa. Spero non penserete che questa azione sia nata motu proprio all'interno dei nostri parlamentari. È stata Greenpeace, con il forte sostegno del quotidiano Il Manifesto, a richiedere la desecretazione degli atti, fornendo un elenco di quelli che proprio non possono più rimanere dentro un cassetto. Bene, da voci interne alla Camera sembra che parte di quei documenti non ci siano più, siano spariti, proprio come il certificato di morte di Laria e le cassette registrate di Miran. Speriamo ovviamente che sia solo un malinteso e che presto questa voce venga smentita dai fatti, ma sapete com'è. Visti i precedenti, non ci stupiremo assolutamente se fosse vera.
I ain't got nobody, nobody.
David Lee Roth, Just a Gigolo. Una storia così piena di misteri come quella che vi ho raccontato, di solito qualche dubbio lo lascia. Di questi misteri però sembra non avvedersene il presidente della commissione sull'uccisione dei due giornalisti, Carlo Taormina, che firma una conclusione quantomeno sconcertante. Non c'è niente di strano in Somalia negli anni 80 e 90. Anzi, ci sono tanti giornalisti, io immagino si riferisca soprattutto a quelli dell'Espresso e di Famiglia Cristiana, che cercano di tirare profitto dalla diffusione di notizie sui rifiuti e sulle armi. E così scattano addirittura delle perquisizioni nelle case di alcuni di questi giornalisti, come Maurizio Torrealta, che allora lavorava al TG3. Siccome sono cose difficili da credere, ascoltiamo prima Carlo Taormina sulle conclusioni della commissione e poi il giornalista perquisito.
La Somalia è un grande mercato di armi. Non c'era niente da scoprire sul mercato di armi, perché le armi si vendono e si comprano alla luce del sole. L'Italia manda le armi alla luce del sole, gli altri paesi lo fanno, spesso l'Italia triangola nella negoziazione delle armi. Questo è un dato assolutamente certo. Nessun collegamento è stato rinvenuto tra armi e rifiuti tossici, e tenete presente in particolare che più che di rifiuti tossici si è sempre parlato di rifiuti radioattivi. Noi abbiamo fatto fare delle indagini, siccome c'era un giornalista il quale diceva di avere fatto degli accertamenti sull'autostrada di Bosaso e che avevano con questi accertamenti stabilito che non so a quanta profondità vi fossero rifiuti radioattivi. Sarà fatto l'accertamento? Non abbiamo trovato niente. Noi abbiamo accertato attraverso l'audizione dei vari soggetti e anche facendo relazioni all'autorità giudiziaria perché venissero sottoposti a procedimento penale che personalità dello Stato, della Polizia, alcuni sedicenti giornalisti, qualcuno pure vero giornalista anche se lo era più di forma che di sostanza perché non avevano assolutamente niente del giornalista, mentre alcuni avevano invece un grande blasone giornalistico, avevano creato una rete nella quale coltivava questa ipotesi alla quale faceva seguito uno sfruttamento di carattere economico dal punto di vista della informazione che veramente non fa onore alla classe dei giornalisti.
Non ho capito che tipo di operazione di depistaggio avrei potuto fare, visto che sul caso Alpi tutto era ancora molto poco chiaro, e sarei riuscito a, in qualche modo, influenzare Famiglia Cristiana, l'Espresso e i giornalisti della RAI. La realtà è che era un'operazione, secondo la mia opinione, intimidatoria, per far sì che nessun giornalista si occupasse più di questo caso, che era un caso che con ogni probabilità riguardava nostre operazioni di intelligence, e che nessuno voleva che fosse oggetto di interesse. Io so soltanto una cosa, che ogni volta che un giornalista verrà ucciso ci sarà un suo collega che farà di tutto per capire cosa è successo. E se qualcuno pensa con questa operazione di fermare l'interesse per il caso Alpi, viene sconfitto nei fatti. I magistrati che hanno ricevuto le cosiddette teorie dell'avvocato Taormina, presidente della commissione, hanno archiviato, non hanno trovato nessun rilievo penale, nessuna credibilità a queste ipotesi accusatorie.
Come vedete, non ci siamo mossi di un centimetro, perché la domanda rimane la stessa. Perché mai i due giornalisti sono stati uccisi a Mogadiscio? Secondo l'avvocato Taormina, per caso, è toccato a loro, poteva toccare a qualcun altro. Le indagini, le armi, i rifiuti, i servizi segreti, i misteri dei documenti scomparsi non c'entrano niente. I due erano là in vacanza, dice Taormina. Sono stati sfortunati. Al massimo si può pensare ad un rapimento di due giornalisti italiani, ma non loro in particolare. Sarebbero andati bene due qualsiasi. Insomma, un tentativo di sequestro finito male. È facile immaginare la reazione dei colleghi, di chi aveva speso energie e denaro per indagare, di fronte a questa ignobile farsa. Vorrei ricordare, è solo cronaca, che nello stesso tempo Taormina faceva parte della commissione Telecom Serbia, in cui esponenti della sinistra italiana, Prodi, Dini, Fassino, venivano accusati da un presunto dossier di Ugo Marini. Nel 2003, a seguito di un'indagine del quotidiano Repubblica, Taormina ammise che si era inventato tutto ed era, lo dice lui tra virgolette, il puparo di questa vicenda. Si dimise da parlamentare e finì a commentare il gossip del calcio al processo di Biscardi, una personcina da prendere con le molle, insomma. Ma la commissione di inchiesta ha anche un vicepresidente, si tratta di Raffaello De Brasi, dell'Ulivo, che assieme ai parlamentari di opposizione della commissione non vota le conclusioni di Taormina e presenta una lunghissima controconclusione che è facile trovare nei documenti della Camera della 14ª legislatura. Ascoltiamone un brano.
Taormina non trova i mandanti perché dice che non ci sono, trova gli assassini, i nomi degli assassini, individua il movente, dice che Hashim Rassan è innocente e bisogna rifare il processo, praticamente ha fatto il filotto, ha risolto tutti i problemi che in questi più di 12 anni sono stati affrontati. E sostenere che non ci fosse una volontà omicidiaria è veramente paradossale. Prima di tutto, per quale ragione? Gli unici due uccisi sono i due italiani, i giornalisti. I due che rimangono in vita sono i due somari. Ma tutti possono capire che se si voleva fare un rapimento, le prime cose da fare era neutralizzare i due che avevano le armi. E poi la conclusione di un omicidio, quando si vuole rapire, è in sé contraddittorio, ovviamente, perché siccome si vogliono ricavare dei denari dal rapimento, uccidendoli non si ricava un bel nulla.
Le conclusioni di Taormina fanno gridare talmente tanto allo scandalo che Gianni Barbacetto, attuale giornalista del Fatto Quotidiano, sul settimanale Diario esce con un articolo intitolato Taormina Connection, in cui fa un bilancio, tutt'altro che lusinghiero, delle attività condotte su questo caso. Una connection che si nutre di elementi quantomeno discutibili, perché, per citarne una, il presidente della commissione è anche l'avvocato del generale Carmine Fiore, il comandante del contingente italiano, che querela per diffamazione Luciana Alpi, la madre di Ilaria, poi assolta, per aver detto che l'ufficiale era un bugiardo quando affermava che i corpi dei giornalisti erano stati recuperati dai militari. Io voglio chiudere questo racconto con le parole della mamma di Ilaria Alpi, una donna che ha sempre lottato per sapere la verità con suo marito finché è rimasto in vita e da sola poi. Ma Luciana non è mai sola, perché la vicenda è quella dell'Italia di quegli anni e non solo, e riflette un modo di fare e di comportarsi tipico di una classe dirigente che se ne frega di ogni cosa quando c'è da mettere al sicuro un segreto imbarazzante.
Questo è l'ennesimo punto in cui noi siamo così, in balia. Noi abbiamo sempre dovuto chiedere, se noi fossimo stati due genitori, come ce ne sono molti, che non hanno voglia, sono talmente disperati, come lo siamo noi, ma noi eravamo e siamo forti, perché vogliamo che nostra figlia sappia, lei per prima, chi l'ha uccisa e perché. E poi lo vogliamo sapere noi. E poi lo vuole sapere l'opinione pubblica, che c'è stata vicinissima a noi. E ci sta ancora, e è ancora vicina a noi. E noi continuiamo a lottare, se no tutto quello, quel poco che si sa, lo si sa perché mio marito ed io andavamo con le nostre piccole forze, no? A chiedere, a insistere, perché se no non avremmo saputo nulla. Ilaria e Miran non sono mai esistiti per queste persone, mai. Io finché avrò vita continuerò ad interessarmi perché mia figlia abbia verità, giustizia.
La storia di due persone che cercano la verità in Somalia e per questo sono state uccise finisce così. L'intreccio spaventoso di malavita, servizi segreti, politici, faccendieri, massoni è una matassa che nessuno riesce a dipanare senza provare un senso di schifo. Ma nei romanzi polizieschi, accanto ai morti ammazzati, agli assassini e ai mandanti, spesso c'è anche un epilogo. Il nostro esce dalle carte della procura di Asti, sì, proprio quella che indaga, a seguito dell'affare ODM di Giorgio Comerio, sul traffico dei rifiuti tossici. Greenpeace, che assieme ad altre grandi associazioni ambientaliste italiane ha studiato l'intera vicenda fin dal 1994, nel 2010 scopre nell'archivio della città piemontese alcune fotografie. Il sito di Greenpeace Italia le pubblica nel giugno del 2010. Risalgono al 1997 e mostrano cosa c'è dentro le banchine del porto di Helmand vicino a Mogadiscio. Centinaia di container dal contenuto sconosciuto. Sono inserite in un dossier di 36 pagine che ripercorre tutta la storia dei rifiuti tossici trasportati in Africa o affondati al largo delle coste italiane. Sono ancora nel sito di Greenpeace, si trovano senza difficoltà. Ripercorre insomma la storia che in questi primi mesi vi ho raccontato qui a Radio Cooperativa. Si parla di Asti, della commissione parlamentare, della Jolly Rosso e si parla anche di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che non ci sono più, ma solo fisicamente. Solo fisicamente. Passano 10 anni e anche le Nazioni Unite cominciano ad indagare e arrivano alla fine alle stesse conclusioni alle quali stava arrivando Ilaria Alpi. Il documento è in rete e non lascia nessun dubbio. Una rete di malfattori organizzava, ben protetta dalle amministrazioni statali, il traffico di armi e rifiuti utilizzando quelle stesse navi della compagnia Schiffco che il governo italiano aveva donato perché il popolo somalo potesse pescare e sopravvivere. I nomi del console onorario Enzo Scaglione, di Giancarlo Marocchino, di Nicola Sbizio e dello stesso presidente somalo dell'epoca, Ali Magdi, compaiono nei documenti, nelle intercettazioni, nei resoconti degli agenti infiltrati. Ma loro oggi vivono tranquillamente, senza alcun problema. E a nulla sono serviti i resoconti dettagliati dei pentiti, come Giancarlo Sebri o Francesco Fonti. La chiusura di ogni indagine è in quelle poche parole glaciali e terribili: non luogo a procedere. Oggi le coste somale, dove i container e i bidoni sono pieni di sostanze tossiche e radioattive, venivano abbandonati, quelle coste sono tragicamente morte. Niente pesci, niente pesca, niente possibilità di sopravvivere. I bambini nati con malformazioni gravi sono in aumento, anche le leucemie ed i tumori. Ecco allora che i pescatori fanno l'unica cosa che possono fare, diventano pirati e assaltano le navi che passano al largo e, quando possono, le catturano. Certo, sono dei pirati, ma sicuramente meno grandi e sicuramente meno responsabili di tutte le industrie e le organizzazioni statali che hanno permesso che i veleni di mezzo mondo arrivassero a distruggere le vite di uomini, donne e bambini in una parte del mondo già povera e senza speranza. La Somalia oggi è divisa a metà e in quella zona, sorvegliata dalle truppe islamiche di Al-Qaeda, non è certo possibile andare a verificare come stanno le cose che Ilaria Alpi aveva ben chiare in testa quella domenica di marzo, quando è stata assassinata. Al largo di quelle coste i grandi stati hanno messo le loro navi da guerra per catturare i pirati somali. Molti sono già stati presi. Ma nei confronti delle grandi aziende e delle organizzazioni che hanno distrutto le coste, il mare e le vite delle persone, non è mai stato mosso un dito.
You're so far away from me.
sulle note di questa meravigliosa canzone So Far Away dei Dire Straits, vi annuncio che la puntata di Non Ci Credo di questo 15 marzo finisce qui. Le trasmissioni proseguono con le repliche di Sabato Ospitale e Ogni Cosa Illuminata, mentre alle 19.50 ci sarà Celentaneide con Alberto e questa sera Piccole Storie in Musica con Francesca. Questa puntata sarà nel podcast della radio tra un paio di giorni e forse potrete ascoltarne la replica domani pomeriggio alle 16.50. Noi ci risentiamo tra 15 giorni, il 29 marzo, poco prima di sistemare i nostri orologi sull'ora legale. Ma ci sentiremo anche lunedì 24 marzo alle 22.30 con Silvia e Adriano per una nuova puntata di Infinitamente Blues, con le nostre storie, aneddoti e commenti sulle musiche e gli artisti e con un sacco di canzoni tutte bellissime, tutte da ascoltare. Avremo ospite in studio un giovane gruppo blues di Venezia che ci proporrà la sua musica davvero particolare e interessante con, visto la puntata di oggi, un riflesso africano. Dopo una puntata così serio e triste, vi lascio con un brano spumeggiante, veramente molto molto spumeggiante. È un brano Dixieland eseguito dall'orchestra di Edmund Hall. Si chiama Royal Garden Blues. Per chi ci sarà domani a Musano, ci vediamo all'ora di pranzo, al pranzo di Radio Cooperativa. Se siete ancora in tempo, se volete, per prenotare, ci incontriamo domani e chiacchieriamo se volete. Per gli altri invece do un saluto affettuoso come sempre.